Io ti invoco, mio Dio, dammi risposta. Rivolgi a me l'orecchio, ascolta la mia preghiera. Custodisci, mio Signore, come la pupilla degli occhi. Proteggimi all'ombra delle tue ali. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Non ci abbandoni mai la tua grazia, o Padre. Ci renda fedeli nel tuo santo servizio e ci ottenga sempre il tuo aiuto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada, e l'altra chiamata Silla. Ada partorì Laval. Egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiama Jubal. Egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Silla a sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tubal-Cain fu Naama. Lamech disse alla moglie Ada e Silla, «Ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77». Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché disse, «Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso».
Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio.
Gloria e lode a te, o Cristo, tornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Gloria e lode a te, o Cristo, nostro Signore.
Gloria e lode a te, o Cristo, nostro Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse, «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose, «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo, «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Dopo la storia di Caino, e Abele, inizia nel capitolo 4 di Genesi 4:17 e poi in tutto il capitolo 5 una lunga genealogia. È la prima lunga genealogia della Bibbia, che sapete, per alcuni versi è tutta una genealogia. La Bibbia è una benedizione di Dio che si esprime nelle generazioni, cioè nel fatto che una generazione si lega all'altra, no? È chiaro che in queste civiltà nomadi, dove non c'è la scrittura, la memoria è decisiva, no? E la trasmissione dei vecchi passa di generazione in generazione. Sono culture della trasmissione, no? Proprio a pensare alla nostra epoca, dove uno apre internet e poi va a cercare per conto suo quello che vuole, tutto, no? Senza genealogia, senza legami. È proprio una società completamente diversa. E in questa maniera, in queste culture appunto nomadi, ci si colloca anche nel tempo. Il tale, ma io quando vado a casa mia, siccome sono 50 anni che non ci abito più, no? Però l'unica possibilità di orientarmi è quando mia sorella mi dice, o mio cognato, mi dicono: quello lì è il figlio del tale, è il figlio del tale, no? Si chiamava così, soprannome di quella famiglia era questo. Cioè, attraverso le genealogie il singolo si colloca nel tempo, no? In questo contesto la genealogia ha il compito di richiamare, di insegnare appunto, che tra gli uomini c'è una profonda solidarietà. Noi dipendiamo gli uni dagli altri, no? E in questo caso, dopo il racconto del primo uomo che ha peccato, della prima donna che ha peccato, del primo dei figli che ha peccato, Caino, queste liste ci fanno toccare con mano che noi siamo nati in una razza di peccatori. Ovviamente insieme riceviamo la benedizione della generazione e vediamo la faticosa via della creazione. Però la via della creazione passa attraverso una trasmissione del peccato, no? Altro tema assolutamente dimenticato da questa nostra generazione, che è parecchio stupida su tante cose, e questa è una di quelle forti. Dai, non c'è il peccato, non c'è, no. Lamech, se andrete a leggere, vedrete, è il settimo personaggio dopo Adamo. Inizia così il testo: Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch, che divenne costruttore di città. La discendenza di Caino è quella che fa partire la città, le civiltà, no? In questo capitolo quarto vengono presentate le origini delle civiltà urbane, e diremmo oggi della tecnica. Difatti attorno alla famiglia di Lamech, avete sentito, ci sono gli artigiani, gli artisti, i pastori, sono appunto i creatori di civiltà. In questo ciclo di generazioni c'è questo terribile, antichissimo canto di Lamech. Provate a guardarlo, è terribile. Tra l'altro appunto è un tema delle generazioni, perché si rivolge alle due mogli, no? A dire sta robaccia qui, incredibile. Dunque, porgete l'orecchio al mio dire: ho ucciso un uomo per una scalfittura. Cioè mi ha urtato sul tram, uno mi ha fatto un segnetto, no? L'ho ammazzato, no? E un ragazzo l'ho ucciso per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77 volte, sette. Che fa, non so, 490 mi pare. Cioè il canto di Lamech, che vuole mostrare come l'assassinio di Abele ha scatenato una violenza che non finisce più. Cioè Lamech rappresenta lo stato di una società anarchica nella quale con un grido selvaggio un uomo cerca di suscitare il terrore. È la politica della dissuasione, per esempio, nucleare, no? Sapete, lo sapete bene, che noi abbiamo creato le armi nucleari e con queste ci facciamo il grido di Lamech, no? Se ti muovi ti faccio sparire, capito? Perché io ho il fucile più forte del tuo, io ti posso distruggere, capito? Quindi zitto, la dissuasione consiste proprio in questo, nel far paura, perché tu hai dei mezzi di potenza tali che, e tra l'altro sappiamo bene che dopo le terribili guerre del Novecento noi abbiamo mantenuto un ordine mondiale con le due potenze nucleari, con la spartizione del potere, no? E difatti adesso uno dei problemi è che non ci sono più i due che hanno, che non ci sono più i due Lamech, e quindi, sai, la violenza va di qua e di là. No, per dire come siamo noi, che riusciamo a stare un po' buoni, a non far la guerra soltanto se qualcuno ti fa più paura. Però il peccato non c'è, la violenza non c'è, no, succede che uccidono una ragazzina, parliamo dei mesi come fosse una cosa eccezionale, capito, no? Le migliaia di ragazzini che ammazzano tutti i giorni nel mondo, quelli non ce ne frega niente, proprio niente, no? Allora la scalata della violenza ormai è inarrestabile, la vendetta non ha più proporzione con l'offesa, per Caino sette volte, per Lamech 70 volte sette. E quindi capite cosa vorrà dire la fatica dell'uomo di trovare la regolazione della violenza. Per esempio la legge del taglione, cioè dove si dice se tu mi hai spaccato un dente, io posso spaccarti un dente, non cinque denti. Se hai tagliato l'orecchio, posso ritagliarti io un orecchio, non la testa. E questa è la legge del taglione, dente per dente, occhio per occhio, no? Che stranamente noi diciamo è una legge, come si dice, barbara, è una legge che modera la violenza in realtà, perché appunto se no tutti fanno come Lamech, capito? Ma ha fatto una piccola offesa, io quello lì lo elimino. E pensate dove arriverà Gesù, è proprio capitato a caso il Vangelo di stasera, avete sentito, no? Quando Pietro dice ma io devo perdonare sette volte, E Gesù anche lui dice 70 volte 7, cioè devi perdonare 490, cioè sempre, capito? Infine il versetto 25 è dedicato a Set, che è un contrappunto della genealogia di Caino. Per fortuna ci sono anche altri rami, no? Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Set, perché, disse, Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, il giusto, poiché Caino l'ha ucciso. Cioè Set viene a prendere il posto del giusto Abele. E poi il versetto dopo, che non abbiamo scritto qui, dice anche a Set nacque un figlio che chiamò Enosh. A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. Cioè Enosh sarà il primo adoratore del Signore.
Signore, con queste parole ci hai allontanato dal paradiso terrestre. L'uomo è diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male. Abbiamo poi incontrato Caino e Abele e nel loro modo di essere e di agire abbiamo visto che hanno dato figura al male e al bene. Abbiamo conosciuto stasera che la civiltà e la cultura nascono da Caino e dalla sua discendenza e proseguono in una strada di violenza. Mi chiedo, Signore, quale idea di te e dell'uomo emerge da queste storie fondanti l'umanità? Perché in esse possiamo trovare la verità di noi stessi in ciò che facciamo e in ciò che siamo. Caino era il primogenito e a lui, secondo le logiche umane, spettava questo riconoscimento come un diritto. Ma tu hai preferito le offerte di Abele, perché Abele era uomo di fede. Non è il ruolo che spetta Caino che te lo rende gradito, ma come avrebbe dovuto viverlo, come avrebbe dovuto stare in esso. Questo gli fai notare, perché sappia cosa vuoi da lui. Ma Caino ti giudica secondo le sue logiche, e allora l'invidia e la gelosia lo portano ad uccidere in sé ogni possibilità di fede in te e ad uccidere Abele, il fratello. Un primo invito serio e profondo si fa allora strada in noi, di cercarti nelle immagini di te che ci costruiamo, dando vita al Caino e all'Abele che sono in noi e ci abitano, alcune volte uno e alcune volte l'altro. Anche a noi, chiusi nei nostri ruoli, in famiglia, in società, nelle comunità cristiane, nella Chiesa, nella politica, rischiamo di sentirci sempre a posto, garantiti da noi stessi e dai privilegi che il ruolo ci garantisce in ciò che facciamo per gli altri, senza mai confrontarci su chi siamo veramente e su ciò in cui crediamo e che testimoniamo. Anche per questo Caino è condannato da te ed è condannato a coltivare una terra che non produrrà frutti, ad essere ramingo e fuggiasco, ma al tempo stesso resti garante della sua incolumità. E difatti sarà proprio da Caino che verrà generato un figlio e sarà proprio Caino che dà vita alla civiltà, alla cultura e alla città. Accogli, Signore, allora il nostro sguardo confuso e incerto che si posa sulla storia, perché non ci arrendiamo alla sfiducia, ma convertiti a una vita di fede possiamo ritrovare la passione per la cura del mondo, perché le città, le culture, le civiltà custodiscano l'umanità dell'uomo pur nelle differenze, con la certezza che al fondo di esse sta l'albero della vita che tu continuamente custodisci.
Io volevo rivolgere solo una semplice preghiera, cioè l'esperienza di queste sere dove arrivo così affannata, arrivo dal lavoro, sono in giro da questa mattina, mi sta aiutando, mi accorgo ad avere, diciamo, nell'incontro con questa parola, mi sembra di diventare più buona, ma la bontà non è intesa nelle opere, ma proprio nel modo di rapportarsi alle persone. Mi fa capire che alla fine, tante volte l'ho sentito dire, che appunto l'avvicinarsi alla parola del Signore ti stimola se tu ti approcci nella volontà di ascoltarla fino in fondo. Per cui volevo ringraziare il Signore di questa possibilità che mi sta dando.
Anche stasera il fatto di dovermi alzare adesso e di passare dall'ascolto della parola al sacrificio, al prendere in mano il corpo di Cristo che muore per noi, che si dà per noi, e guardare ancora una volta l'albero della vita che ha su il frutto che Dio fa nascere dall'albero della vita è il corpo di Cristo, no? Cioè, certo, se noi riuscissimo tutte le sere a guardare il crocifisso, no? Cioè, come ci dà questa profondità alla sera dopo il lavoro, ascoltare queste parole profonde, semplici, sul senso della storia. L'idea di fare una visita in chiesa o l'idea di avere seriamente un crocifisso in casa e guardarlo, no? Cioè, certo, se quel signore che ha ammazzato un bambino perché con la borsa gli ha fatto uno struscio alla gamba, se veniva a vedere quello lì sulla croce gli scappava la voglia, no? Cioè, vi sembra uno che ammazza qualcuno perché lo ha sfiorato, no? Cioè, il fatto che Dio sia su una croce nudo, con le braccia aperte, non ha neanche un sasso da tirare, non ha nessuna arma, no? È sguarnito. E con le braccia aperte sembra dire sempre, dai, fate i buoni. Cioè, una volta appunto l'idea di fare la visita alla chiesa, no? Ma del resto è quello che la liturgia fa adesso, il fatto che ci alziamo, andiamo al tavolo, ci aiuta a capire che la parola poi si fa carne, si fa vita donata, effettivamente donata, eccetera.
Più amare e cantare.
cantare.